da Luca Rizzato. Sono felice di ritrovarlo con il sorriso, un po' stanco perché macina tanti chilometri, poi perché non dorme mai quest'uomo. Lui, devo dire che è un prete di frontiera, non è un prete da parrocchia.
Basta, dormo quel tanto che basta. Ciao a tutti.
Don Antonio Mazzi, ciao.
Ciao, ciao a tutti, tutto bene?
Parliamo immediatamente di questo tuo volume, no? Che si intitola Non mollare, consigli per affrontare la vita, che è edito da Mondadori. Direi che questo titolo è un po' lo slogan di questa tua missione da tanti anni, non mollare mai.
No, soprattutto adesso, perché c'è una... c'è... non dico disimpegno, la parola disimpegno no, ma un po' di spavento c'è. Spavento perché la famiglia c'ha dei problemi. Spaventi perché i 45 anni non trovano... rischiano di rimanere a casa. Spaventati perché gli adolescenti o questi figli arrivano, si svegliano già, dico, vengono fuori dalla pancia che sanno già camminare, scrivere, leggere, sanno l'inglese e anche già dire le parolacce, per cui c'è un'adolescenza che è molto anticipata, quindi ai 10 anni con tutti i problemi dell'adolescenza, e poi c'è una situazione diciamo disorientata politicamente, e ciò nonostante dico non mollare, anzi mai come adesso il problema degli adulti devono avere il coraggio di avere coraggio, perché essere adulto oggi non vuol dire avere 40 anni, perché il ragazzo, il figlio, l'adolescente, l'allievo, non so io, l'atleta, quando vede un adulto davanti deve vedere una faccia serena, una faccia sicura di sé nonostante le difficoltà, perché le difficoltà non vanno sottovalutate, ci sono, però se ci guardiamo indietro, va bene, la storia è fatta di difficoltà, perché la vita per un verso o per un altro ha avuto, allora c'era una guerra, adesso è una situazione diversa, però bisogna avere coraggio di avere coraggio. Questo è il messaggio che voglio lasciarvi, soprattutto ai quarantenni, perché ai quarantenni oddio, 40 anni, c'hai il matrimonio, ormai 20 anni di matrimonio, i figli sono grandi, professionalmente sai o sei arrivato oppure sei quello che sei, per cui bisogna trovare altre passioni, altri motivi per vivere.
Questo volume è una raccolta di lettere, tantissime che ti arrivano ogni giorno, di richieste d'aiuto da tutta Italia. Ma tu che ormai veramente in tutti questi anni hai visto di tutto, il peggio del peggio, penso, no? C'è qualcosa che riesce ancora a sconvolgerti oggi?
Ma sai, la cosa che mi sconvolge di più è questa incoscienza, va bene? Generale, questa non capacità di capire che una nazione democratica ha bisogno di tutti. Va bene, noi diamo delle deleghe da cretini, noi deleghiamo della gente, perché il voto pare che sia diventato uno scherzo, così dice, beh sai, siccome non so cosa fare, oggi vado a votare. Noi non abbiamo ancora una coscienza democratica. Che mi spaventa è che non c'è una coscienza democratica, siamo uno per uno. La mia famiglia, oppure il mio egoismo, oppure i miei interessi. Bene, e in un momento come questo, non siamo più l'Italietta di ieri, non siamo più il Veneto di ieri. Scusa, sì, con la scusa che sono in Lombardia, spesso. Capito? Ormai è caduta anche l'Europa, abbiamo il mondo, no? E non parlo dei gommoni, parlo che ormai il mondo si muove. Dico, la Cina una volta era una cosa che studiavi sui libri, bene, la immaginavi, adesso l'abbiamo qua, quindi devo dirti che ci deve essere una presa di coscienza, va bene, e democratica, cioè o l'Italia la facciamo tutti o l'Italia non esiste, mi spiego, o l'Europa la facciamo insieme o l'Europa non esiste. È ora che la finiscano i francesi contro i tedeschi contro gli italiani, gli italiani che non vanno d'accordo con i greci, capito? È ora che la finiamo, questo mi preoccupa. E essere adulti vuol dire anche questo. Mentre ai nostri tempi strada non esisteva, perché quando avevamo quattro campi, io poi vengo da cultura contadina e ho 85 anni, quindi bastava avere quattro campi, i pomodori andavano bene, il frumento andava bene, quattro grappoli d'uva, quattro bottiglioni di vino. Adesso bisogna che prendiamo coscienza, va bene, che ognuno di noi vale, è una specie di mosaico, E se anche noi siamo l'ultimo pezzettino del mosaico del quadro, abbiamo il mosaico ha bisogno anche di quell'ultimo pezzettino lì.
Però quella cultura contadina è stata preziosissima per forgiare il tuo carattere, perché devo dire, insomma, tu tuo padre non l'hai mai conosciuto, tua mamma lavorava 24 ore su 24 per tirare avanti la famiglia, era sempre vestita di nero, poi insomma hai visto un sacco di ragazzi morire a 20 anni, si diventa dommati soprattutto passando attraverso il dolore.
Il dolore è uno degli elementi indispensabili, cioè dobbiamo, non dico che dobbiamo farci diventare amici del dolore, ma bisogna accettarlo. Il dolore non è una sfiga, il dolore fa parte della vita, il dolore è maturazione, il dolore è sofferenza, ma soprattutto il dolore è capacità anche di capire, soprattutto il dolore altrui, di capire che dalla sera alla mattina, che in un attimo può cambiare la vita, capito? E anche un grande amore in pochi secondi può sparire. Allora queste cose, anziché considerarle sfighe o dire scappare via da queste cose, dobbiamo sapere che la vita, la vita umana è come la vita dell'anno. C'è la primavera, quando tutto è un fiore, c'è l'inverno, quando c'è un freddo boia, c'è l'autunno, dove c'è metà e metà. Così anche noi dobbiamo abituarci. E sai cosa devo dirti? Io dicevo che nella vita ci sono dei percorsi particolari. Io devo dirti che i quarantenni devono prendere coscienza, adesso non ridere perché
sono quarantenne anch'io, per quello.
I quarantenni devono prendere coscienza che a 40 anni la vita ha sfumature profondamente diverse. Non è che non c'è più l'amore, non è che non c'è più il sogno, non è che non c'è più la salute. È una salute diversa, un sogno diverso, è un amore diverso. Bisogna capire queste cose, perché è dentro. E queste lettere, devo dirti che nella loro semplicità, perché poi, sai, le lettere che arrivano a me sono lettere di... ma anche di grandi uomini, anche, ma poi quando è ora di esprimere il dolore, capito? La lettera diventa semplice, la parola diventa... non ci sono virgole, sai, quando devi dire mi è scappato figlio, si è suicidato mia moglie, oppure ho tentato il suicidio io, oppure sono rimasto a casa con quattro figli, sai, lì, non ci ricami mica, E sono tutte lettere così, e queste ti fanno capire il dolore degli altri e anche diventa dolore tuo. Ma dobbiamo sapere che assumere il dolore degli altri e farlo nostro vuol dire che maturiamo noi, e vuol dire che creiamo un'amicizia, perché la gente molte volte basta che dica due righe qualcosa, anzi si meraviglia. Qualche volta, sai cosa mi è successo? Che ho preso in mano il telefono e ho detto: pronto, chi è? Don Mazzi. Come Don Mazzi? Don Mazzi, ma scherza? Cioè, sono Mazzi, ma come? Ma non mi ha mandato una mail, non mi ha mandato una lettera, sì. E allora stasera ero libero e ho telefonato. Ma sai che si mettono a piangere, non riescono a parlare, va bene, e devo aspettare un attimo e poi parliamo, perché molte volte è sufficiente, basta poco, perché la vita è fatta anche di questi momenti, e molte volte le lacrime non puliscono solo gli occhi, si puliscono tutto, capito?
Ma qual è la cosa dopo tanti anni di cui vai più orgoglioso, dopo, come educatore, dopo aver recuperato tanti ragazzi alla vita?
No, purtroppo questo è... non sono mai... alla sera quando vado a letto non penso mai a quello che ho recuperato. Un padre non pensa mai a una madre, al figlio che c'è, ne pensa al figlio che non c'è più. E quindi alla sera sento sempre l'impotenza, va bene? E sento sempre la velleità, quasi la superbia, perché diceva, insomma, ci ho messo così tanto, ho dato così tanto di me, perché ho perso quel ragazzo lì. Ecco, queste frasi sono quelle che devo cancellare. Quindi alla sera vado a letto, dimentico quello che è venuto, cioè dimentico, ma mi va bene, mi è servito. Ma mi ricordo l'ultimo come è scappato, la settimana scorsa, una ragazza di 17 anni ha bevuto l'acido muriatico e l'abbiamo salvata. Allora, sai, quando una ragazza di 17 anni che ha a casa tutto, che ha tutto a casa, va bene, si prende l'acido muriatico, uno si domanda cosa succede. Ecco, allora queste sono le cose che mi aiutano a vivere, che se anche ho 85 anni io lavoro ancora 20 ore, va bene, sono qui a Bassano dopo aver fatto, attraversato mezza Italia, aver incontrato tre casi per strada, già va bene. Per cui sono contento che il Padre Eterno mi dia la salute, anche se un po' così. Bene, sono contento perché in qualche maniera non c'è giorno che io non possa salvare qualcuno. Non c'è giorno anche che lo perda, però non c'è giorno anche che io possa salvare qualcuno. Allora quando uno fa una vita così non può non ringraziare Dio e non può non essere contento, o no?
Sicuramente, i libri li scrivi di notte perché non dormi pochissimo, lavori 18-20 ore al giorno.
Alla sera, chiudo di sera, se ho bisogno per scrivere, va anche perché durante il giorno è un casino. E allora alla sera un paio di ore scrivo gli articoli che devo scrivere e poi li metto insieme che diventano libri.
Dimmi la verità, Don Antonio, sotto ti fa, è per te motivo di orgoglio essere un po' un prete scomodo che dà anche fastidio a qualcuno magari della Curia Romana, anche se so che il grande capo, e mi riferisco a Papa Francesco, tutto sommato ti piace, anche se sta facendo qualche piccolo passo per cercare di ostentare meno ricchezza, no?
E intanto vi faccio un'anteprima che uscirà fra un 15 giorni il libro sul Papa.
Proprio un'anteprima?
Sì, mio. Con Cairo Editore, ho fatto le ultime correzioni in questi giorni, quindi è proprio straordinario. No, io se non facessi prete così, no, non vivrei. Il problema non è che sono, che mi godo o non mi godo, è che o lo faccio così, oppure non sarei me stesso. E allora per onestà, io sono sempre stato l'unica cosa che è, l'unica virtù che ho, è una faccia sola. Devo dirti che non sono né orgoglioso, né sono fatto così. Sono fatto così, e quando devo dire delle cose le dico, e se non le dicessi allora sì, comincerei a pensare che non c'è qualcosa che non funziona, perché in fondo il Vangelo ha detto, il tuo discorso sia sì sì, no no, non ho mica detto ni, e invece qua la nostra chiesa si è specializzata nei ni, e io una chiesa che continua a dire ni a me non mi va bene.
Sono anni che tu dici che c'è il diavolo in Vaticano, non è solamente recentemente, ma il diavolo secondo me c'è anche dietro tutti questi delitti efferati? C'è sempre lo zampino del maligno secondo te?
Dove c'è il potere c'è il diavolo. Il diavolo vero non è in questi delitti. Questi delitti sono le cose minime. Il diavolo si è infilato dentro alla burocrazia, si è infilato dentro alla vita normale, si è camuffato da normale, capito? Ed è lì secondo me la malizia e la furbizia del diavolo. Poi ogni tanto fa queste sparate, no? Fa ammazzare della gente, ma devo dirti che la cosa, sì, vengo, che la cosa più vera del diavolo è quando si infila nei canali normali, e attraverso i canali normali fa il peggio del peggio. Per esempio, io credo che in Vaticano, va bene, il diavolo ci sia, ma proprio sia il luogo dove il diavolo ci sta più volentieri. Sono spiegato? Perché ha spazi immensi per fare il diavolo camuffato da.
Ultime due cose, poi ti lascio scappare. Qualche cretina che non conosce evidentemente da vicino la tua storia, che prosegue da più di 30 anni, sosteneva che tu sei soprattutto il prete dei VIP, e si riferiva al fatto che hai preso in cura l'elemora, Fabrizio Corona. Ma qual è la cattiveria che ti ha fatto più male in tutti questi anni, che hai sentito dire sul tuo conto?
Ma la cattiveria che mi ha fatto più male, ma non lo so, perché non ho mai, ecco, da durante i 5 anni che ho fatto Domenica In, c'è stato una, ogni mercoledì mi arrivava una lettera anonima che era stampata, prestampata, in cui cambiavo solo la dita, dove c'era un elenco di parolacce, di cose, di se te la sei guardata la tua me, eccetera, eccetera, e cose che per il primo momento mi ha veramente... Devo dirti che ci state le prime volte che andavo fuori di testa, poi ho cominciato a banalizzare, e adesso anche mi dicessero che sono il diavolo, mi metto a ridere, capito? Perché allora adesso vivo, però se no ogni giorno, anche oggi su una rivista ho scritto che che Fabrizio Corona stava Ceciana, l'ultimo Morosa, eccetera eccetera, capito? Ce n'è una ogni giorno. Allora devo dirti che per vivere, anzi credo che il dispetto più grosso che io posso fare a sta gente qua è non rispondergli e ridere.
Chiudiamo veramente, conosciamo da anni la tua lotta contro tutti i tipi e le forme di droga, grazie appunto anche alle tue comunità, alla Fondazione Exodus, di cui sei presidente. E ti volevo chiedere se in fondo al tuo cuore c'è ancora un piccolo sogno per Don Antonio Mazzi.
Ma la mia paura adesso è il gioco, devo dirti che è il gioco. Bisogna che i nostri figli li insegniamo, li tiriamo fuori dalle camerette dove sono. Gli diamo dei tempi ben precisi per giocare con quei bussolotti maledetti che si chiamano i computer, li facciamo giocare, li facciamo godere. I nostri figli hanno bisogno di giocare, di godere, di muoversi, e quindi il mio sogno è che si riaprano gli oratori, che il sabato sera siano aperti fino alla domenica mattina, facendo arrabbiare anche qualche prete fino alle 3 e 4 della mattina, perché... E poi il mio sogno è che cambi quanto prima i carceri per i minori. Io vorrei che ci fosse che pagassero la pena, che dovessero scontare le loro pene, però in strutture non carcerarie, avere delle strutture non carcerarie alternative al carcere, che permettono a questi ragazzi per un certo verso di scontare le pene, per un altro verso di essere educati, perché nei carceri minorili possono solo venire fuori peggiori.
Grazie veramente di cuore a Don Antonio Mazzi per la sua simpatia e per la sua verità sempre molto tagliente. Ciao Don Antonio.
E grazie a voi che ogni volta che vengo mi cercate e ci incontriamo. E vi raccomando, buonanotte a tutti, soprattutto date un bacio ai, se il figlio che vi fa arrabbiare di più, andate a baciarlo stasera a nome mio.
Stella FM.